his ass. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.02 di martedì 27 maggio 2025, bentornati in diretta sulla giusta frequenza con voi qui dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. C'è Riccardo Cotomaccio per la frequenza di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Con me per un'ora la nostra Gaia Canestri.
Ciao, eccoci qui. Sì, ormai sta diventando un'abitudine incredibile, incredibile, dopo un anno in cui ci siamo visti proprio sporadicamente, una volta ogni 2-3 mesi. Questo regalo di fine anno.
Una piacevolissima chiusura di una stagione meravigliosa con te al nostro fianco, che però ogni tanto è anche viaggiato, insomma, all'interno della città, per le scuole, con Tommaso, eccetera, eccetera. Oggi invece sei qua con me, come del resto l'ultima volta. Infatti mi beo della tua presenza. Pensa che oggi, carissima
che
Gaia, ho visto una mostra sul Caravaggio a Palazzo Barberini.
Ma dai!
E taluni dipinti mi rammentavano la tua bellezza.
Ma dai, Riccardo, troppo generoso. Tra l'altro così, una chicca al volo per gli appassionati Caravaggio, il mio guilty pleasure da bambina. Da bambina io imploravo mia madre di portarmi a vedere tutte le mostre di Caravaggio possibili e io ero follemente innamorata del puttino malato.
Ah, che meraviglia, che è proprio per esempio in queste ore a Palazzo Barberini, e quindi potresti rivederlo lì. È bellissimo che una romana possa dire andavo in gita a vedere il Caravaggio, perché in realtà nella mostra di oggi a Palazzo Barberini ci sono diversi Caravaggio da tutto il mondo, Dublino, da Detroit, ovviamente anche da Roma. Alcuni sono stati selezionati per esempio dalla Galleria Borghese, dove insomma c'è un'esposizione permanente del Caravaggio molto importante. Quindi il romano ha il grande lusso, il grande vanto di poter dire io esco di casa e ne vado a vedere 10-12, quando in realtà in tutto il mondo ce lo invidiano. Quindi renditi conto di questo e un fortissimo applauso alla tua mamma, che già da piccola ti instradava verso la bellezza.
La vedrò allora, sicuramente andrò a vederla.
Occhio che c'è fino a luglio, insomma, manca sempre meno, dai. Come stai tu?
Bene, bene, ecco, certo, sicuramente l'esame di giovedì preferirei non darlo, però chi siamo noi per sottrarci, no? A questa, come vogliamo chiamarla, gioia, no? Di sicuro.
Questa tassa,
a questo dove? Questa tassa, sì, va bene, chiamiamola
feroce,
così.
Una feroce tassa.
Sì, senti. Ma d'altronde, ecco, io penso anche sempre che alla fine mi serve tutto, dai.
Tutto serve. Che esame è?
Diritto costituzionale comparato.
Bello, però a me piace.
Sì, certo, mi piace un po' di meno che devi sapere tutti gli articoli della Costituzione di tutta l'Europa, mica solo del paese tuo.
Un po' duro,
però insomma
sono
si accetta tutto.
Una studentessa brava come te saprà superarlo, una studentessa brava che anche in radio sa il fatto suo, e quindi ergo tocca alla prima rubrica di oggi. Stiamo parlando, come al solito, della giusta notizia.
Come giusta notizia di oggi vogliamo parlarvi della proposta di legge relativa al trattamento dell'epilessia negli spazi dedicati ai giovani, in particolare in ambito formativo e in ambito sportivo. Si tratta di un disegno di legge per il momento che, tra le varie cose, prevede che la somministrazione di farmaci per l'epilessia sia appunto somministrata anche in orario scolastico, che ad oggi invece è solo raccomandata, e che sia garantita dalle autorità scolastiche agli studenti con epilessia, per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica. La somministrazione di farmaci, inoltre, deve essere garantita dai titolari del relativo servizio, anche durante il trasporto scolastico dell'alunno. È una proposta di legge di cui vogliamo parlare perché al momento si trova in una situazione di stallo. Il 24 gennaio 2024 è iniziato l'esame in Senato del disegno di legge e l'11 giugno 2024 la Commissione Bilancio ha chiesto al Ministero della Salute la relazione tecnica, ma a distanza di un anno la relazione non è ancora pervenuta in commissione, nonostante sia stata sollecitata più volte. Parliamo Parliamo di una malattia che colpisce 550.000 persone in Italia e il presidente dell'Associazione Italiana contro l'Epilessia, Giovanni Battista Pesce, che è anche il papà di una ragazza con epilessia, ha spiegato al Corriere della Sera che la clandestinità cui sono costretti i nostri figli non è frutto di uno stigma culturale, ma della mancanza di una legge, necessaria invece a promuovere le barriere e rimuovere le barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Oggi moltissimi bambini e ragazzi sono costretti a dover rinunciare sia a iniziative scolastiche ma anche a sportive perché non è garantita loro la giusta assistenza e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dato indicazioni perché tutti i paesi, Italia incluso ovviamente, si dotino di una legislazione adeguata per la tutela delle persone con epilessia entro il 2031, mettendo in atto azioni concrete per superare discriminazioni e ostacoli. Abbiamo quindi scelto di portarla come giusta notizia perché è una delle tante battaglie che ci sentiamo di sposare in vista dell'abbattimento di ogni barriera per una piena uguaglianza. Abbiamo finito qui oggi perché c'è anche un'altra piccola notizia che vogliamo darvi in apertura. Infatti proprio domani 28 maggio alle 18 presso il Cinema Teatro Solvay di Rosignano Solvay Castiglioncello si terrà la proiezione del nostro docufilm La città giardino che unisce le generazioni, un cortometraggio che racconta Rosignano Solvay e la sua storia attraverso gli occhi dei bambini e delle bambine della scuola primaria IC Carducci Fattori di Rosignano e Castiglioncello, realizzato con Labo Radio SRL grazie al bando Scuole 2023.
Gaia. Noi andiamo in break musicale, lo facciamo con i Guns N' Roses alla rientro, la prima di due rubriche tua, tra l'altro,
sì,
dedicata al referendum.
Sì.
Ciao, ciao. Dogfly smile. I got a Molotov cocktail with.
ascoltando.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch. Le 15.14 rientriamo in diretta sulla giusta frequenza con adattamenti di Gaia Canestri. No, chiedo scusa, che adattamenti? Quello è dopo, con l'approfondimento sul referendum.
Oggi facciamo tutto, sì, però adesso, proprio in questo momento, sono anche abbastanza emozionata perché effettivamente è una delle prime volte che parlo proprio di quello che studio, no? Di quello di cui mi occupo poi, insomma, in università e a casa, perché praticamente studio H24, comunque la scienza politica, in questo caso anche il diritto. E oggi ci sarà un piccolo speciale sul referendum dell'8 e del 9 giugno, quindi capiremo che cos'è un referendum abrogativo, ma soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda: ma perché i politici consigliano l'astensionismo? Partiamo dalle basi. 8 e 9 giugno siamo chiamati alle urne per votare un referendum, in questo caso su 5 quesiti, 4 dedicati al diritto del lavoro e uno riguardante la cittadinanza. Siamo però in un momento molto particolare rispetto agli altri momenti in cui siamo stati chiamati alle urne, perché in questo caso, se avete un po' notato, la domanda, no, che viene fatta, che più le persone si fanno, non è: ma cosa votiamo? Tu che voti? Ma votiamo a questo referendum? Ma ci vogliamo andare? Che fai? Tu vai a votare? Sì o no? Ed è una domanda un po' bizzarra da fare, no? Per chi si sta recando alle urne. E i politici stessi, insomma, chi è alla guida del nostro paese, ha più volte consigliato di astenersi dal votare. Capiamo per quale motivo, ma partiamo dalle basi e capiamo prima che cos'è un referendum abrogativo. Partiamo dalla parola referendum, che è quel momento in cui vengono chiamati i cittadini ad esporsi su diversi motivi, per diverse problematiche. Nel nostro ordinamento distinguiamo 3 tipi diversi di referendum. Abbiamo quello consultivo, che, come ci dice il nome stesso, è un referendum che viene fatto proprio per far esprimere un parere alla popolazione. Ora, ovviamente non è che si può esprimere un parere proprio su tutto. Solitamente è un referendum che viene fatto per per quanto riguarda tematiche legate alle regioni oppure ad enti locali e tutta questa tipologia di cose. Abbiamo poi il referendum approvativo, che invece è un istituto che viene previsto in una fase eventuale della revisione costituzionale, e poi abbiamo questo benedetto referendum abrogativo. Lo direi proprio così, perché praticamente non si capisce neanche che cos'è. E che cos'è? È un istituto regolato dall'articolo 75 della nostra Costituzione, e si tratta di uno strumento che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini per correggere una scelta fatta dai rappresentanti. È forse uno dei momenti più politici che ci vengono dati in mano, perché in questo caso spetta proprio a noi correggere una scelta dei rappresentanti, non che, diciamo, sia qualcosa di nuovo, perché noi stesso, no, scegliamo chi ci rappresenterà durante le elezioni, però è uno strumento un po' particolare perché ci permette di correggere la scelta in corsa, cioè mentre, no, diciamo, è ancora il mandato è ancora attivo, e serve a rappresentare soprattutto la minoranza, perché se ci pensate, no, la maggioranza dispone già degli strumenti classici di legiferazione, proprio perché la maggioranza sostanzialmente, insomma, ha votato il governo. Ecco, per dirla proprio in parole molto molto povere. Infatti l'iniziativa spetta proprio al popolo, a 500.000 elettori o a 5 consigli regionali, e presenta degli aspetti molto peculiari che hanno a che fare proprio con questa questione dell'astensionismo. Infatti, a differenza degli altri referendum, quello abrogativo prevede un doppio quorum, che è una cosa molto importante perché lo differenzia dagli altri tipi di referendum. Cioè vi è prima quello che viene chiamato quorum strutturale, vuol dire il numero minimo di persone che devono recarsi alle urne affinché qualsiasi risultato venga da questo referendum sia valido, qualsiasi risultato prodotto sia valido. Quindi è valido solo se metà più uno degli aventi diritto, quindi delle persone che possono andare a votare, ci vanno. E abbiamo poi, in seconda battuta, quello che viene chiamato quorum funzionale, il numero minimo di persone affinché prevalga una decisione piuttosto che un'altra. Però ci devono essere entrambi i quorum, e in questo caso è metà più uno dei votanti. Quindi se la maggioranza delle persone che sono andate a votare ha votato sì, allora la legge in questione, o la norma, quello che sia, viene abrogata.
But in this way, I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up high.
Ecco che la motivazione di questo astensionismo, di propagandare l'astensionismo, prende forma. Perché voi immaginate, no? Ma perché impiegare tutte queste energie, che sono tante, soldi, tempo, in una campagna per convincere i cittadini a votare no a un referendum, quando tu puoi fermarti addirittura prima? Cioè puoi spingere i cittadini a non andare neanche a votare, quindi a consigliare l'astensionismo. Ecco, però il lato negativo, cioè, ovvero che consigliando l'astensionismo, il dibattito tra i cittadini è pari a zero, si azzera. E anche se la maggior parte dei votanti decidono alla fine per il sì, il referendum non è comunque valido, proprio per quella mancanza del quorum strutturale. Insomma, per dirla velocemente, la verità è che è più facile e meno rischioso appunto spingere per l'astensionismo, ma decisamente è anche molto meno democratico e poco etico. Vediamo il perché anche di questo punto. Insomma, diciamo che l'astensionismo negli ultimi anni è stato utilizzato più come potremmo dire, una mossa politica, ecco, e lo capiamo, adesso vi cito le parole dell'attuale presidente del Senato, ovvero Ignazio La Russa, che durante, insomma, un evento a cui ha partecipato, gli viene chiesto di esprimersi riguardo questo referendum, e lui dice: io ho detto ci penso se andare a votare, ma perché in quel momento ero al Senato e quindi mi sono ricordato di essere il presidente del Senato. E diciamo il suo interlocutore gli ricorda che in questo momento però è in un teatro, quindi sostanzialmente può dire quello che gli pare, e lui risponde: io continuo a dire che ci penso, però di una cosa io sono sicuro, farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa. Queste appunto erano le parole del presidente del Senato, e quindi seconda carica del nostro Stato. Ricordiamo infatti le cariche dello Stato: abbiamo il presidente della Repubblica e sotto di lui proprio il presidente del Senato, e qui una cosa non scontata: in assenza del presidente della Repubblica è il presidente del Senato che ne fa le veci. Ed è una cosa molto importante, perché il Presidente della Repubblica è il garante, insieme alla Corte Costituzionale ovviamente, della nostra Costituzione. Cioè, cosa c'è veramente di più importante di un garante della Costituzione? E se il Presidente del Senato invita a non votare, quindi a non esprimere i propri diritti civili, è un problema che sia la seconda carica dello Stato, perché dovrebbe essere il garante dei nostri diritti, anche di quelli civili. Comunque, chiusa la parentesi, non sono sono qui per farne una questione partitica, perché non è affatto una questione di partiti. Ricordiamo che l'astensionismo ai referendum abrogativi non ha partito, è sempre stato fatto sia dalla destra che dalla sinistra, insomma in un gioco di alternanza tra queste due forze politiche. Infatti ad esempio ricordiamo i referendum abrogativi del 2022 promossi da Lega e dai radicali riguardanti la giustizia. In quel caso furono proprio Movimento 5 Stelle e PD invece a consigliare l'astensionismo, mentre Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si scagliarono contro questo atteggiamento assolutamente antidemocratico adottato dall'opposizione. Perché questo succede sia diciamo con la destra che con la sinistra? Cioè, nel senso, ci viene da pensare che non sia solamente, no, una questione ideologica, e in effetti non è esattamente così. Diciamo che le ragioni dell'astensionismo sono prevalentemente di due tipi, e la più importante è questa: che votare sì ad un referendum abrogativo, quindi abrogare una legge, vuol dire correggere la scelta politica e mandare però un messaggio molto chiaro: l'operato dei rappresentanti non è in linea con il pensiero dei cittadini, il che è abbastanza grave. E non importa che le norme abrogate siano cioè, diciamo, fossero nate da chi in quel momento è al governo oppure all'opposizione, ad essere colpito dall'abrogazione secondo l'opinione pubblica è sempre chi in quel momento governa. E ciò accade perché fondamentalmente regna la disinformazione, quindi alla popolazione non importa chi l'ha creata quella legge, se l'opposizione, il governo o chi per lui. A rimetterci sempre chi è al governo. E questo perché alla fine rimane solo un alone di sfiducia nei confronti dei rappresentanti politici attuali. Così i rappresentanti che fanno? Che per mantenere alto il consenso e costruire un clima di fiducia che gli permetta di essere eletti anche alle prossime elezioni, consigliano l'astensionismo. Seconda motivazione invece si avvicina al carattere ideologico, e per spiegarvela analizzeremo uno dei quesiti di questo referendum, ovvero quello sulla cittadinanza, che è forse anche il più dibattuto. Cosa ci diciamo viene chiesto, no, in questo referendum? Di abrogare quel comma secondo cui la cittadinanza non diciamo automatica si otterrebbe dopo 10 anni in cui un cittadino straniero risiede legalmente in Italia senza spostarsi, eccetera eccetera, insomma, e così via. Abrogando questa cosa dei 10 anni passerebbe automaticamente a 5 anni. Ora, che succede? Che questo quesito non si accosta esattamente, diciamo, alla linea di pensiero dei partiti di governo, no? Cittadinanza, nazionalismo e migranti sono, ormai lo sappiamo, tematiche calde, diventate il cavallo di battaglia della destra attuale, e sicuramente un referendum che sembra, e sottolineiamo sembra, agevolare i migranti, e chi non è italiano per nascita non va a genio ai rappresentanti politici, e neanche, anche c'è da dire, ai loro elettori. Però c'è da dire una cosa, cioè che anche in questo caso regna una grande disinformazione, perché poi basterebbe andare a vedere quali sono i dati, quali sono i tempi per il rilascio di questa cittadinanza, e ci accorgeremmo che non sono 10 ma 15 anni, perché 10 sono i tempi che ci servono per proprio ottenerla fisicamente. Tu devi rimanere 10 anni in Italia senza muoverti, poi però ci sono 4-5 anni di burocrazia, e quindi alla fine diventano 15. In questo caso il referendum servirebbe solamente, dal momento che la burocrazia italiana non funziona come dovrebbe, almeno a diciamo cioè fa un po' fede alla Costituzione questo referendum. Dice: dal momento che non ce la facciamo in 10 anni, allora diminuiamo a 5, così con gli ulteriori 5 anni di burocrazia arriviamo finalmente a 10. Questa cosa in realtà non la sanno molte persone, quindi ecco, se non la sapevate, ora la sapete. prima domanda a cui rispondiamo oggi è: ma quindi alla fine è etico, è costituzionale consigliare l'astensionismo? Allora, non possiamo parlare di qualcosa di incostituzionale, però insomma, quantomeno di poco etico e non democratico, sì. E io per farlo citerò solamente due articoli della nostra Costituzione. Il primo lo conosciamo tutti, il secondo forse no. Sto parlando in primis dell'articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. E ricordiamo poi, secondo me, uno degli articoli più belli della Costituzione e anche molto sottovalutato, che è l'articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Insomma, i nostri rappresentanti dovrebbero accompagnarci verso l'esercizio dei doveri civici, come il voto, qualsiasi siano i risultati e a prescindere dal loro partito di appartenenza, quindi in nome della nazione, perché alla fine la vera vittoria è l'esercizio della democrazia in sé.
L'ottima Gaia Canestri sul referendum. Le 15:28, noi ci ascoltiamo un brano significativo che ha a che fare con la tematica che abbiamo appena affrontato. Questo è Giorgio Gaber e questa è La Libertà.
Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Ascoltando,
state ascoltando
la giusta frequenza.
State
ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Eccoci qua e torniamo in diretta alle 15:32 e lo facciamo con un altro grande protagonista della nostra trasmissione, ovvero Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani della scena indie internazionale. Matt Berninger di The National ha proposto una versione blues di Kid A di Radiohead nel suo ultimo show solista a Los Angeles. Il cantante in questo momento è in tour per promuovere il suo secondo album solista Get Sunk, uscita venerdì 30 maggio per Book Concord. Durante il suo concerto al Palace Theater di Los Angeles lo scorso mercoledì 21 maggio, Berninger ha aperto il bis con una cover del brano del 2000 di Thom Yorke e Soci, una canzone che oltre a dare il titolo allo storico album di Radiohead è diventata una pietra miliare per una generazione, nonché anche una presenza ricorrente nei set di Berninger in questo tour. In attesa di andare ad ascoltare quindi venerdì il nuovo lavoro del frontman dei National, andiamo ad ascoltarci dal vivo questa cover dal Palace Theater di Los Angeles dei Radiohead. Lui è Matt Berninger con Kid A. questa era Matt Berninger dei National da Los Angeles la scorsa settimana con la cover di Kid A dei Radiohead. Rimaniamo nella West Coast degli Stati Uniti, spostandoci però più a nord, arrivando a Seattle, sede della leggendaria stazione radiofonica indipendente KEXP, dove nel corso della sua breve settimana negli Stati Uniti, lo scorso marzo, ha fatto tappa anche Daniela Pess, dopo aver suonato il Colossus di New York e un paio di date anche al South by Southwest di Austin. La musicista e cantautrice sarda ha fatto tappa negli studi di Seattle della KEXP per presentare il suo primo lavoro Spira, debutto per Tanka Records. La sublabel li trova rubato con direzione artistica di Io Sono un Cane, che ha anche prodotto questo lavoro. Una recente sortita, quindi, che è stata l'occasione anche per una preziosissima apparizione nei mitici studi di Seattle, dove già in passato avevamo visto alcuni italiani, tra cui i Soviet e i Beforest. La nostra qui si è presentata per l'intervista di rito, l'immancabile live set con tre brani da Spira. Noi andiamo ad ascoltarci proprio Daniela Pess in questa Spira.
Maria.
oltre 50.000 visualizzazioni per il video integrale, senza contare poi le clip singole delle varie canzoni scorporate sul canale YouTube di KXP, la più leggendaria tra le stazioni radiofoniche statunitensi, che la settimana scorsa ha pubblicato, come dicevamo, il live video di Daniela Pes, Orgoglio Sardo, che ha completato nello scorso marzo una triade di concerti niente male oltreoceano tra il Nicolaus Festival di New York, il South by Southwest di Austin e, come dicevamo, il live show al Morning Radio Show della KXP di Seattle. Con Daniela Pless ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì per l'ultimo appuntamento della stagione di Indie Break. Ora noi ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Non c'è da capire niente, devi solo calmarti, hai le lacrime che sanno di dolce. Scappi così in mezzo alla notte, devi solo giurarmi che non lo rifarai mai più. Se no, io sto male.
Sembra un'era fa, la loro L'ultimo giorno della Terra. Riccardo Codomaccio con voi, Gaia Canestri qui in diretta, perché ora è veramente tempo di...
Sì, è arrivato il tempo di adattamenti. oggi torniamo con una puntata dal sapore estivo. Infatti, dai, le giornate si stanno allungando, il caldo aumenta, le vacanze si avvicinano sempre di più e se non avete ancora scelto la meta perfetta per il vostro viaggio, ecco qualche consiglio che vi propongo per un turismo più sostenibile. Per la prima opzione io non posso non consigliarvela perché effettivamente sono un pochettino di parte, ma vi consiglio di fare un bel viaggio in treno. Ora, io lo so, i mezzi pubblici non è che sono proprio i preferiti di tutti e non sono alleati neanche degli spostamenti quotidiani, ma potrebbero regalarvi la possibilità di vivere un'esperienza unica. Per quanto mi riguarda, viaggiare in treno è talmente accessibile, no? In termini di economici, che potrebbe essere una buonissima soluzione anche per uno spostamento estivo, no? Per fare una vacanza. Avete mai sentito parlare di Interrail? Sì, lo so che ogni tanto ritorno su questo argomento come un martello, però ragazzi, io non posso non consigliarvelo perché lo dico sempre, è stata una delle vacanze più belle della mia vita e quella che mi ha regalato l'indipendenza. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un biglietto ferroviario che però vi permette di viaggiare su treni illimitati che attraversano i 33 paesi europei partecipanti a questa iniziativa per un periodo di tempo limitato. Ora, esistono diverse tariffe, cioè ad esempio quella che vi offre viaggi illimitati in un singolo paese, oppure quella che vi permette di visitare tutti i paesi ma per un periodo di tempo limitato come 4, 5, 7, 20 giorni, oppure molto più lunghi, 1, 2, 3 mesi e così via. Poi lo so, voi mi direte: sì, ma io l'estate me ne voglio andare al mare, voglio andare sulle isole, come le raggiungo le isole con il treno? Avete ragione, ma vi stupirà l'Interrail perché vi offre anche delle tariffe o molto ridotte o addirittura gratis per viaggi in traghetto in nave, così che voi possiate raggiungere anche la Croazia, la Grecia, la Spagna, alcune isolette, ma anche le isole italiane, la Danimarca, la Finlandia e moltissimi altri. Insomma, non avete scuse. Disponibili tra l'altro sono tantissimi e vi permettono di viaggiare sia di giorno ma anche di notte, che è uno strumento effettivamente molto utile sia per gli spostamenti molto lunghi, perché tu ti metti sul treno e dormi, quindi ti sembra di non viaggiare affatto, sia per chi non ama tanto ad esempio il movimento del treno o comunque non ama il treno ma vuole adottare questa soluzione per economicamente parlando, oppure dal momento che stiamo parlando di adattamenti per il nostro pianeta, insomma viaggiare di notte è una buona soluzione. Mi permetto di dire, dopo questi 7 anni, quasi 8 di pendolarismo, che a volte è proprio con un treno che si scoprono le vere bellezze di un paese. Sì, è vero che la città è bella, spostarsi all'interno della città è bello, però secondo me è poco fuori dalla città che capisci davvero come si vive in quel paese. Quindi prendere il treno e viaggiare dalla città all'esterno, nella campagna o comunque nei posti meno urbani, è veramente bello. Tra l'altro hai la possibilità anche di conoscere la popolazione locale, perché magari quel treno lo prende anche chi ci vive in quella città e si vuole spostare, quindi io la trovo veramente un'occasione unica. Punto bonus per chi ha meno di 18 anni, vi ricordo che non vi potete fare assolutamente sfuggire l'occasione di ottenere il pass Interrail gratuitamente attraverso Discover EU, che è un programma sostenuto dall'Unione Europea che ogni anno mette in palio pass gratuiti per neo-18enni che vogliono viaggiare da soli o in compagnia con gli amici. Mette in palio, sembra che forse lo vincete, forse no, in realtà almeno quando l'ho fatto io, è vero che parliamo di qualche anno fa, tutti gli aventi diritto lo ottenevano. Quindi se avete appena compiuto 18 anni, insomma, non pensateci, non fatevi perdere questa che è davvero un'occasione. Forse è un'idea di viaggio, lo ammetto, non adatta a tutti e non adatta a tutti gli spazi, a tutti i paesi, ma se amate scoprire luoghi nuovi e persone diverse, o anche mettervi alla prova con uno zaino in spalla, questo è decisamente il viaggio che fa per voi. Ma qui siamo inclusivi e non lasciamo indietro nessuno, e quindi abbiamo parlato di viaggi in tutta l'Europa e ora parliamo anche dell'Italia. C'è infatti chi preferisce viaggiare con le proprie gambe, ma proprio sulle gambe, tipo farsi uno stato a piedi e percorrere cammini che attraversano uno stato, addirittura anche più stati. Allora questa è l'occasione per riunire una compagnia di amici e perché no anche di sconosciuti che siano disposti ad ascoltare storie, a fare passeggiate nei borghi, a visitare boschi, le città giorno dopo giorno e farsi appunto qualche bel cammino che abbiamo in Italia. Io ve ne propongo qualcuno, ma poi fateci sapere anche voi i vostri cammini preferiti. Parto da buona classicista, che ogni tanto mi ricordo di essere, con il Cammino di Dante. Sono 395 chilometri, quindi non una cosa scontata, prendete le scarpe comode, in 20 tappe, alla scoperta dei luoghi visti ma anche vissuti da Dante. Un percorso ad anello, quindi ritornerete esattamente da dove siete partiti, che parte da Ravenna, che è appunto il luogo di sepoltura del poeta, per ripercorrere al contrario la sua vita, arrivando fino a Firenze e poi ritornare al luogo di partenza appunto. Io se avessi il coraggio di farlo lo farei subito, ma proprio subito, perché amo Dante e poi non lo so, vabbè, ho frequentato il liceo Dante, per me è un punto, insomma, l'ho sentito, è stato talmente tanto presente nella mia vita per così tanto tempo che mi sento, non so, un po' di doverglielo, no? Però devo trovare in primis una compagnia di persone bella grande, perché secondo me per fare questi viaggi ci vuole, e poi sì, il coraggio di farmi 400 km a piedi. Anche in questo caso, quest'altro che vi consiglio è un po' su base personale, per la mia provenienza salentina, e sto parlando del Cammino del Salento. In questo caso ci spostiamo al sud, in particolare a Lecce, dove parte questo cammino che attraversa le bellezze del Salento e arriva a Santa Maria di Leuca. Da Lecce è possibile percorrere due itinerari diversi, sia la Via del Mare, che come ci dice appunto il nome è tutta costeggia appunto il mare sulla costa, oppure la Via dei Borghi. La prima è lunga 115 chilometri, da suddividere in 5 tappe, e privilegia appunto i paesaggi costieri, mentre la seconda è un pochettino più lunga, ma stiamo parlando di 135 chilometri, divisi in 6 tappe stavolta, e predilige i siti storici. Entrambi poi alla fine però si ricongiungono al santuario di Santa Maria de Finibus Terre. Anche in questo caso prima o poi un viaggio assolutamente da fare. Questi erano i miei consigli e spero insomma che decidiate di visitare almeno una di queste tappe.
And gasoline, fire is on my trail and it's after me. Hope it get here before I get where I'm going. I gotta get where I'm going to get my mask.
Cara Gaia Canestri, grazie di avermi fatto compagnia anche nella giornata di oggi con le tue rubriche, i tuoi approfondimenti e soprattutto il tuo candore.
Ma grazie come sempre, è stato un piacere. Oggi queste due rubriche, di cui appunto uno special sul referendum che mi ha fatto veramente molto piacere fare, e noi ci vediamo, cioè noi, io ritorno a questi microfoni giovedì, ci sarai tu? Chi può dirlo? Lo scopriremo solo vivendo.
Bella domanda, lo scopriamo solo vivendo. Nel frattempo godiamoci questa settimana, facciamolo insieme, sempre qui sulla giusta frequenza, sempre con Riccardo Cotumaccio e Gaia Canestri.
Grazie.
Un abbraccio, ciao.
Grazie a te, ciao.
Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff. And a
insurance.